Qualche parola la spendo in termini di disagio, in termini di uso comune, fa parte del linguaggio corrente, quotidiano, un po' di tutti. Non è un termine così validato come si dice nella letteratura scientifica. Qualcuno dice che è un termine troppo vago e quindi indistinto. E quindi non utile, ma noi lo riprendiamo perché appunto fa parte del linguaggio ed è anche importante distinguere fra un disagio di tipo soggettivo, quando dentro di noi avvertiamo malessere, irrequietezza, insicurezza, frustrazione, senso di impotenza, e il disagio invece è di carattere oggettivo, quando sono le condizioni di vita che creano difficoltà e sono presupposto causa dei vissuti soggettivi. Se vivo in una casa non adeguata, peggio ancora naturalmente come tanta parte del mondo in una baracca, se vivo in un quartiere non sereno, no? Beh, tutto questo induce naturalmente vissuti di sofferenza a livello personale. Disadattamento, trasgressione, mi permette un po' di sorvolare, beh, la trasgressione vale la pena mettere in evidenza la sua etimologia, da transgredi, andare oltre, quindi trasgressione non è un termine negativo. Adolescenza e trasgressione, anzi, sono strettamente legati. La trasgressività è una caratteristica universale dell'adolescenza. La domanda che lascio aperta è: ma quali possibilità oggi hanno i ragazzi di vivere esperienze importanti di trasgressione, cioè commettere errori, magari regredire, senza che questo comporti dei rischi rilevanti per la loro salute e il loro benessere psicofisico? Quali modalità di trasgressione oggi? Mi sembra veramente molto poco, con il rischio che quando si trasgredisca relativamente, quindi con rischi per la propria persona. Quali correlazioni tra i concetti? Ho messo in evidenza alcuni concetti di disagio, devianza, rischio e marginalità che sono quelli più studiati dal punto di vista delle loro correlazioni, cioè dei loro rapporti. E vedete che già dal titolo è la dominanza culturale dei modelli lineari. Lo vedete schematizzato a metà pagina dove è scritto che il disagio, rischio, devianza, marginalità vuol dire disagio. Situazione di disagio può portare a una condizione di rischio, a mettere in atto comportamenti devianti che a loro volta mi portano alla marginalità, oppure se parto dalla marginalità, essere marginali comporta comunque dei rischi che possono portarmi a mettere in atto comportamenti devianti e questo mi mette in una situazione di disagio. Vi potete, tra virgolette, divertire, ma la sostanza qual è? Una sostanza importante. Quella che sono i famosi modelli lineari causali di cui abbiamo parlato prima e di cui si nutre molto l'opinione pubblica, se ne nutrono molto anche diversi politici nei loro slogan, senza alcuna riflessività sul piano scientifico, ma è importante capire come funzionano questi meccanismi. Ed eccoci al paradigma pedagogico della devianza minorile. Cioè, cosa dice la pedagogia rispetto a questo fenomeno, quello dei ragazzi che mettono in atto dei comportamenti, degli agiti violenti nei confronti delle persone? Allora, qui siamo tutti debitori di questa persona, di Piero Bertolini, dei suoi studi, delle sue esperienze che hanno influenzato in modo decisivo gli studi successivi e anche le pratiche educative in tema di devianza minorile. E cos'è che lui assume come principio fondamentale? Conditio sine qua non. È il ruolo attivo del soggetto. È come dire che nel paradigma pedagogico, sarebbe più corretto dire pedagogico-fenomenologico di Bertolini, i ragazzi non sono come posso dire, delle tabule rase, non sono delle carte assorbenti di quello che succede nella vita, non sono vittime di quel paradigma deterministico, causalistico con cui prevalentemente viene spiegata la devianza. Collegandoci l'altro pezzo importante di oggi, le storie dei soggetti e le loro biografie, con interruzioni, cortocircuiti nella costruzione di sé, eccetera, eccetera. Questo che cosa ci porta a dire? Che cosa ha portato Bertolini? Ad affermare che ciò che accomuna tutti questi ragazzi, delinquenti, violenti, criminali, devianti, è la difficoltà a diventare soggetti, a strutturare in modo adeguato la visione di sé e del mondo. E quindi lui li chiama ragazzi difficili, io preferisco ragazzi in difficoltà, ragazzi i cui comportamenti li possiamo classificare, questi comportamenti antisociali, ma i bambini e i ragazzi no, parleremo dopo di questa categoria della difficoltà. Al centro adesso va rimarcato e ci dobbiamo mettere in testa il soggetto, la sua storia e soprattutto la sua capacità di significare le cose. Lui, proporzionalmente alla sua età, al suo grado di maturità, è un attivo e permanente elaboratore di significati. Ma questo vale per tutti noi, non è soltanto qualcosa che riguarda i ragazzi in difficoltà. Tutti noi abbiamo delle convinzioni, delle idee che abbiamo maturato nel tempo attraverso la formazione familiare, attraverso gli incontri che abbiamo fatto, le amicizie, gli studi, le riflessioni, le letture, le esperienze. Tutto questo ha prodotto ciò che noi siamo e lo ha prodotto attraverso una elaborazione, un processo, se volete, inconsapevole per tanti aspetti, che ci ha portato ad attribuire determinati significati alle cose. Io ho sviluppato un certo significato dello studio, ho sviluppato un certo significato del rapporto con mia moglie, ho sviluppato un certo significato del rapporto con gli amici, ho sviluppato un certo significato nei confronti della Costituzione, e avanti così. Tutti gli aspetti della nostra vita sono prodotti di significazioni, di processi che noi abbiamo messo in atto, elaborando emozioni, relazioni, esperienze, incontri, eccetera, eccetera. Per un ragazzo in difficoltà cosa vuol dire? Vuol dire il ragazzo che non studia. Diamo un esempio molto semplice. Lì si deve accendere la famosa lampadina per dire per quali motivi. Devo andare a capire che cosa è successo affinché lui abbia messo in atto un processo elaborativo che lo ha portato a ritenere non importante lo studio. Se non vado lì, lui non cambierà rapporto con lo studio, non cambierà rapporto con i libri. Spero che questo sia chiaro, perché è un passaggio, lo riprendiamo anche la volta prossima, è un passaggio cruciale di tutto il ragionamento che stiamo facendo sugli adolescenti in difficoltà, che vogliamo accompagnare da un punto di vista educativo, da un punto di vista pedagogico. E allora, questo non significa che lui è vittima delle cose, delle esperienze fatte, delle persone incontrate. Lui, quando parliamo di soggettività, il ragazzo è almeno in parte responsabile delle sue azioni, almeno in parte responsabile. Perché in ultima analisi è lui che decide di mettere in atto un comportamento piuttosto che un altro. In relazione a che cosa? Al significato che egli attribuisce alle cose, in relazione all'elaborazione che egli ha fatto delle esperienze pregresse. Allora l'azione dell'educatore è possibile proprio perché viene riconosciuta la soggettività del ragazzo. Se non avvenisse questo, l'educatore non potrebbe fare nulla, perché quel ragazzo è vittima, tutti i ragazzi sarebbero vittima della propria famiglia, del destino e di quant'altro. No, per fortuna. L'agire educativo, come posso dire, è un agire fondamentale, importante, che nasce ed è legittimato proprio dalla possibilità che ha l'educatore di lavorare su questa dimensione di soggettività finalizzata a modificare i comportamenti dei ragazzi, ma prima ancora a modificare il loro modo di pensare. Ne parleremo molto più diffusamente la volta prossima. Vi ringrazio per l'attenzione, arrivederci.